Buonasera a tutti. Continuiamo anche questa sera la nostra riflessione sulle figure della passione, seguendo la passione secondo Giovanni. Questa sera lo vedremo, ci fermeremo su una figura particolare all'interno della passione, il discepolo amato da Gesù. Iniziamo mettendoci con il canto dentro la preghiera.
Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore. O Signore, solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore, mi conduci dietro.
Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché egli avesse detto questo. Alcuni, infatti, pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in noi. Se Dio è stato glorificato in noi, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Abbiamo riconosciuto nel testo che è stato proclamato la scena ancora della cena di Gesù con i suoi discepoli e in particolare il momento drammatico nel quale Gesù fa riferimento al tradimento di Giuda. Il testo che abbiamo incontrato settimana scorsa, ripartiamo da lì, dalla cena di Gesù con i suoi discepoli, quella cena che abbiamo sentito come molto amichevole, spazio di intimità, di amicizia, spazio nel quale si condivide il cibo, ma lo dicevamo, si condivide soprattutto la parola, il testamento di Gesù, secondo Giovanni. E in questa scena, in questo momento particolare, la scena del tradimento di Giuda indicato da Gesù. In questa scena così drammatica e toccante, compare per la prima volta citata in maniera esplicita una figura che ci accompagnerà fino alla fine del Vangelo, la figura del discepolo che Gesù amava. È la prima volta che compare nel testo che abbiamo appena ascoltato e non ci abbandonerà più fino alla fine del Vangelo. È una figura, la figura di un discepolo mai chiamato per nome. Ed è figura che ci si consegna come figura enigmatica e affascinante insieme, che ci porta dentro il cammino pasquale di Gesù. Compare solo in questi ultimi capitoli del Vangelo secondo Giovanni. Forse anticipata soltanto nella figura del discepolo non nominato che segue Gesù proprio all'inizio del Vangelo, quando Andrea e appunto un altro discepolo si staccano da Giovanni Battista per mettersi alla sequela del Maestro. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli, e Giovanni il Battista, e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. L'altro non viene nominato. Non ci sono altri riferimenti a lui nel Vangelo, fino alla scena della cena. Qui questa figura tradisce, l'abbiamo sentito, una profonda intimità con Gesù e si contrappone, proprio anche per questo, alla figura tragica di Giuda. Egli sta accanto a Gesù, addirittura si china su di lui, sul suo petto, e gli pone quella domanda che richiede molta confidenza e molta intimità. Dice il Vangelo che egli chinatosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Alcuni esegeti, ma per la verità anche alcuni padri prima di loro, mettono in relazione l'atteggiamento e il gesto del discepolo amato addirittura con ciò che il Vangelo esprime dell'atteggiamento del Verbo nei confronti del Padre all'inizio del Vangelo, nel prologo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. I termini sono gli stessi. Verso il seno o nel seno, sul petto o nel petto. Anche se è evidente la differenza tra i due testi e ciò che questi intendono offrire, il rimando tra di essi lascia intuire che per il discepolo amato si apre la possibilità di entrare dentro l'intimità che Gesù vive con il Padre. Il discepolo prediletto, il discepolo amato, sarebbe figura dell'autentico discepolo credente, divenuto intimo di Gesù e inseparabile da Lui. Egli possiede con Lui la stessa intimità che Lui, Gesù, ha con il Padre ed entra dentro questa stessa intimità. Sono testi molto forti questi. E il testo della cena che abbiamo ascoltato e proclamato non ci dice appunto soltanto di un atteggiamento di amicizia. Dice profondamente altro. Dice di un'intimità più profonda che appunto pone il discepolo dentro il mistero addirittura della relazione di Gesù con il Padre. Nella scena che stiamo rincorrendo, pertanto, il discepolo amato appare come altro rispetto a Giuda. Di fronte al traditore, l'evangelista Giovanni pone il vero credente, inseparabile dal suo Signore, colui che si posa sul suo petto. La figura del discepolo amato è altro anche rispetto a Simon Pietro. Condivide però molto con lui. Anzi, normalmente le due figure si accompagnano, anche se si offrono con atteggiamenti diversi, talvolta complementari, altre volte invece addirittura opposti. Qui, nel testo che stiamo prendendo in considerazione, che abbiamo appena ascoltato, è proprio su richiesta di Pietro che il discepolo amato pone la domanda a Gesù. E il testo lascia intendere una vicinanza e una complicità tra le due figure. Le ritroviamo insieme anche nella scena del rinnegamento di Pietro. Qui, per la verità, Giovanni non parla del discepolo amato, dice solo di un altro discepolo che segue Gesù e che entra con lui nel palazzo del sommo sacerdote. Ma questi tratti, il fatto che segua Gesù e che entri con lui nel palazzo del sommo sacerdote, e proprio l'accompagnamento con Pietro, fanno propendere per l'identificazione delle due figure. Il Vangelo dice al capitolo 18: intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E sappiamo poi della vicenda di Pietro, l'abbiamo incontrato già due volte fa, nel suo porsi presso Gesù, ma insieme nel suo prendere le distanze da Gesù. Dell'altro discepolo non si aggiunge altro, sta lì. Lo incontreremo appunto sotto la croce, fedele. La figura del discepolo amato torna proprio lì, in maniera esplicita e come figura unica tra i discepoli, sotto la croce di Gesù. Egli sta lì.
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.
È testo particolarmente ricco e simbolico questo, lo sappiamo bene. Sostiene tra l'altro varie interpretazioni. Potrebbe indicare in Maria l'Israele antico, come nella scena di Cana di Galilea, alla quale il testo tra l'altro rimanda. Sarebbe interessante rileggerli insieme. Appunto, rimanda all'Israele antico che si apre al dono definitivo e pieno del Vangelo, consegnato nella figura del discepolo che ha riposato sul petto di Gesù e che si pone come suo testimone per sempre. Scrive Léon Dufour: Gesù affida sua madre al discepolo, designandolo come il figlio che ormai si prenderà cura di lei. Ciò vuol dire che ella ormai condividerà l'universo spirituale che si è aperto al discepolo. A sua volta, il discepolo riconoscerà in lei la propria madre, perché la sua fede si radica e si abbeverà per sempre a quella di Israele, primo destinatario dell'alleanza e portatore delle scritture. È il discepolo che ha un ruolo attivo. Il testo dice: da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. O, secondo altre traduzioni possibili, l'accolse in casa sua, l'accolse tra le sue cose più care, cioè nella propria adesione al figlio, nella propria appropriazione della parola, in quell'atteggiamento profondo di unità che va oltre ogni dispersione, che è precisamente l'essere unito al Signore. Il discepolo accoglie la madre di Gesù nella ricchezza della rivelazione ricevuta da Gesù e profondamente accolta da lui. Ma il testo potrebbe indicare anche in Maria la figura della familiarità unica nella quale è introdotto il discepolo amato. Gesù gli rivela nella madre sua la propria madre e nella propria condizione di discepolo una nuova familiarità, filiale con lei, fraterna con Gesù. Accogliendo Maria come propria madre, il discepolo amato viene introdotto in una nuova, più profonda comunione con il Maestro. La fraternità con Gesù, che anticipa quella fraternità ecclesiale con cui Gesù vorrà gratificare tutti i discepoli all'indomani della sua risurrezione. Il risorto dirà a Maria di Magdala: va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Sempre di familiarità si tratta, di intimità profonda. Il discepolo che accoglie la madre perché abbia parte al Vangelo di Gesù, la madre che chiama il discepolo all'intimità con Gesù, alla fraternità con lui. Ma qui, presso la croce, al discepolo è dato di fissare lo sguardo sugli ultimi momenti della vita di Gesù, sulla sua morte, sul suo significato. L'Evangelista Giovanni per sé non usa per lui qui l'epiteto, il titolo solito del discepolo che Gesù amava. Si ferma piuttosto a dire: chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Ma identificherà poi colui che ha scritto il Vangelo con il discepolo amato. Alla fine del Vangelo, nell'ultimo capitolo. Ed è suggestivo potersi collocare nel suo sguardo, nello sguardo del discepolo amato, per cogliere con stupore il senso e il mistero della morte di Gesù. Lui, il vero agnello pasquale, il profeta trafitto, l'acqua viva, colui che dona lo spirito. È uno sguardo profondo quello che ci consegna sotto la croce. Lui sta lì, lo dicevamo prima, per essere anche il nostro sguardo e per guidare il nostro sguardo sul crocifisso, per riconoscere qui tutta la ricchezza del dono, per raccogliere sul crocifisso le tante immagini e i tanti simboli che ci vengono consegnati attraverso le scritture in particolare del Primo Testamento. È sguardo profondo e raffinato questo, ci invita a entrare in questo sguardo.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.
Misericordia
il discepolo amato sta solo presso la croce, insieme con Maria e con le donne. Lo ritroveremo ancora presso il sepolcro vuoto, il mattino di Pasqua. Ancora stavolta, invece, insieme a Pietro. E poi ancora con lui sul lago di Tiberiade, quando avverrà l'incontro con il risorto. È lui che il mattino di Pasqua corre con Simon Pietro verso il sepolcro, dopo che Maria di Magdala ha affermato che la tomba è vuota e che hanno portato via il Signore. Egli intuirà lì, dentro il sepolcro, ciò che è successo, e lo legherà alla scrittura. E vide e credette, dice il testo del Vangelo, in maniera molto essenziale e molto forte. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, e cioè, egli doveva risorgere dai morti. I discepoli, perciò, se ne tornarono di nuovo a casa. sarà ancora lui, il discepolo amato, a riconoscere il risorto e a indicarlo a Pietro sul lago di Tiberiade. Lì, sul mare di Tiberiade, Simon Pietro, insieme con alcuni altri discepoli, va a pescare e lì incontra il Signore risorto, senza riconoscerlo. Il risorto domanda di gettare le reti per la pesca e a reti piene. Il testo dice: quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare per raggiungere il Maestro. Il discepolo amato che riconosce il Maestro, che riconosce il Signore, che condivide con lui e con gli altri discepoli il pasto preparato dal risorto, verrà indicato subito dopo da Gesù come colui che rimane, perché rimane la sua testimonianza, perché rimane ciò che egli ha scritto di lui, della sua veridicità, testimonia la comunità. Egli infatti viene identificato con il discepolo che consegna la sua testimonianza scritta, viene identificato con l'autore del Vangelo. Ascoltiamo e ci riportiamo all'incontro del risorto sul lago di Tiberiade, dopo che Gesù ha rivolto a Pietro la famosa domanda: mi ami tu più di costoro? E dopo che lo ha invitato a seguirlo: tu seguimi. Subito dopo, ascoltiamo.
Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.
Penso possiamo tentare di raccogliere adesso alcuni elementi che ci aiutano a leggere e a rileggere la figura di questo discepolo. Egli è prima di tutto uno dei discepoli e tuttavia non uno qualunque. Se alla cena occupa un posto speciale vicino a Gesù, in un atteggiamento, l'abbiamo sentito, di familiarità e di intimità con lui. Non a caso, appunto, si tratta del discepolo che Gesù amava. È uno dei discepoli, uno di coloro che hanno aderito alla chiamata di Gesù e l'hanno seguito in un cammino di familiarità e di quotidianità. Un discepolo tra coloro che sono con Gesù fin dal principio. L'ordinarietà di discepolo costituisce lo sfondo e lo spazio forte della condizione particolare, unica, di questo testimone. Egli è, appunto, tra i discepoli, quel discepolo che Gesù amava. Non conosciamo il suo nome. L'Evangelista Giovanni ce lo consegna nel più stretto anonimato, volutamente. Non è il suo nome a qualificarlo, ma la relazione profonda, intima con Gesù e soprattutto l'atteggiamento e lo sguardo di Gesù su di lui. Il nome, il discepolo che Gesù amava, suggerisce un atteggiamento stabile di Gesù nei suoi confronti. E sembra sia possibile leggere in questo atteggiamento una sfumatura di ricambio, di gratitudine da parte di Gesù nei suoi confronti. Il discepolo che Gesù ricambiava con il proprio amore, si potrebbe tradurre. Nulla che dice semplicemente preferenza, però, piuttosto una predilezione che diventa segno esemplare, universale. La predilezione apparentemente esclusiva del discepolo amato serve a far capire che tutti i discepoli possono essere amati così dal Signore. Sono chiamati ad essere amati così dal Signore. Vignolo, uno degli studiosi del Vangelo di Giovanni, scrive: la specificità dell'amore per questo suo discepolo va senza dubbio colta nella prospettiva dell'amore universale che Gesù ha non solo per i discepoli suoi contemporanei, ma per tutti i credenti in lui, anche posteri, anche successivi. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi, e io in loro. Si tratta di un amore che caratterizza il nostro personaggio esplicitamente in quanto discepolo, modello esemplare del perfetto discepolo, il discepolo per eccellenza. Questa è la ragione per cui è amato da Gesù. Il discepolo amato, possiamo comprendere bene, è così figura del discepolo che aderisce a Gesù, che ne accoglie la parola, che ne osserva i comandamenti e quindi rimane nell'amore, secondo quanto Gesù dice nel Vangelo: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Il discepolo amato è figura del discepolo che, radicato in Gesù, nel suo amore, nel suo comandamento, riceve da lui quella manifestazione di sé e del Padre che Gesù promette. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Egli, il discepolo amato, sta dentro la circolarità dell'amore, dentro lo scambio circolare dell'amore, che apre a una progressiva comunicazione, a un progressivo cammino di comunione. La vicenda del discepolo amato si esprimerà in maniera piena nella manifestazione pasquale, che prefigura la rivelazione piena e la comunione intima, promessa e offerta a tutti i discepoli. Ci si offre così come segno di ciò che verrà offerto in pienezza a ciascuno e a tutti. Quella del discepolo amato è vicenda che precontiene quella di tutti i discepoli futuri, per i quali diventa una sorta di modello esemplare. L'anonimato di questo personaggio, così gelosamente mantenuto, è allora di grande aiuto per il lettore, per noi, per potersi identificare più facilmente nella sua figura, destinata a diventare anche la sua, restandosene un po' più in ombra, diventa uno spazio più accogliente per noi lettori e può così meglio illuminarci. Mi sembra molto interessante e molto intrigante tutto questo. Ci chiama a entrare dentro il Vangelo, a lasciarci prendere dall'atteggiamento di Gesù. Ci invita a identificarci con il discepolo amato, anonimo, perché sia ciascuno di noi. E allora possiamo anche individuare così alcune piste di riflessione anche per i prossimi giorni. La figura del discepolo amato ci porta subito sulla domanda circa la nostra sequela di Gesù, il nostro cammino dietro a Gesù. Se questa è figura del discepolo autentico, non può non porci la domanda sulla qualità del nostro cammino dietro a Gesù, sulla nostra disponibilità a entrare dentro la dinamica di amore che il porci dietro a Gesù mette in gioco. Un'altra cosa che è particolarmente interessante, che abbiamo incrociato ripercorrendo la figura del discepolo amato, è quella dell'unità della vita e del cuore. Il discepolo amato è il discepolo che trova unità dentro la propria vita, dentro la propria vita e dentro il proprio cuore, e la vive tra l'altro nell'adesione al Signore Gesù, nella raccolta di se stesso e della propria esistenza in questa adesione. Rimanda anche a noi la possibilità di questa unità, del tentativo di costruire questa unità dentro la nostra vita e magari di annodarla attorno alla figura di Gesù. Tra l'altro, il discepolo amato ce la consegna annodandola strettamente alla Pasqua, alla vicenda pasquale di Gesù: la cena, la passione, la morte, la risurrezione. La lega all'Eucarestia come spazio autentico per costruire questa unità di vita e di cuore. Legata strettamente a questi percorsi sta anche la domanda circa la qualità e le caratteristiche, le modalità della nostra testimonianza. Quella del discepolo amato avviene nell'assunzione seria della sequela, nell'impegno a entrare in profondità in essa, nell'impegno a consegnare ad altri la testimonianza di Gesù nella storia. E penso sia strada interessante anche per noi, per rileggere come può porsi la nostra testimonianza, il nostro impegno a consegnare ad altri la testimonianza di Gesù. E ancora, la vicenda del discepolo amato è strettamente legata a quella degli altri discepoli, strettamente legata a quella di Pietro. È interessante questo. Discepolo amato, sì, è segno del discepolo per eccellenza, ma non è slegato, sempre legato a qualcuno profondamente, è legato a Pietro, è legato per sé anche alla vicenda di Giuda, è legata agli altri, è legata a Maria, sta dentro la testimonianza di tutti gli altri, ci pone in maniera seria la domanda circa la qualità ecclesiale, comunitaria della nostra testimonianza, il nostro impegno a costruirci come comunità che testimonia il Vangelo nella storia, a farlo insieme con gli altri, e insieme la domanda circa la nostra disponibilità a entrare in relazione con gli altri, nella costruzione della comunità ecclesiale e di quella civile. Sono percorsi magari un po' difficili, un po' faticosi questi, però possono essere interessanti. Ce li consegniamo anche per i prossimi giorni.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi.
Anche stasera vogliamo concludere con l'ascolto di alcuni testi diversi per genere che ci aiutano a entrare comunque dentro la vicenda del discepolo amato. Prima due riletture dei testi evangelici, due riletture libere, ma che così possono aiutarci a reinterpretare la figura. Il primo testo che ci colloca dentro la cena e che rilegge la figura del discepolo amato come la figura di Giovanni. Il secondo testo invece che ci avvicina di più alla croce, sono due testi diversi, ma pure ci possono aiutare a entrare dentro questa figura. Il primo testo ci pone dentro la stanza dell'ultima cena. Giuda qui si sta alzando, sta scegliendo di uscire, di andarsene, di non rimanere. Sta facendo i conti con il suo passato recente, con il suo presente e con l'inesorabile fine che un sogno malinterpretato sembra aver partorito. Intorno a sé sente solo il respiro del nulla. Non ha occhi sufficientemente illuminati. Vede notte salire dentro di lui e scendere dal cielo. È uomo in qualche modo sotto assedio, ghigliottinato dalle sue delusioni. Potrebbe parlare così.
Un ultimo boccone. Qualcuno mi guarda. Le lampade si spengono. Fiorisce tenebra anche dentro di me. Raccolgo la borsa, non sento nessun commento, nessuna parola. Fuori è notte, dentro è notte, intorno a me solo notte. Mi hai tradito, non resisto. Il piede si arresta ad un respiro dalla soglia, mi volto per un'ultima volta. Spalanco gli occhi su Gesù. Il nero inonda la casa di buio. Io sto per andarmene. Io devo andarmene. E vedo Giovanni. In mezzo a tutto quel nulla, rivestito d'odio, vedo solo Giovanni, che rimane. Lo vedo. È l'ultima immagine. Giovanni adagiato sul petto di Gesù. Tutto sparisce ingoiato dal nulla. Quell'immagine no. Giovanni rimane. Rimane in mezzo ad un fallimento ad ascoltare il cuore del Maestro. In mezzo ad un sogno che soffoca nel niente, lui rimane. Sembra gli basti quel gesto patetico. Sembra aver trovato lì la felicità. Scommetto che nemmeno si sta accorgendo che io me ne sto andando. Io mi immergo nella notte. Lui rimane, unito a Gesù. Mi sale il dubbio che tutto questo sia una faccia dell'amore. Si infila tra i nervi una domanda. Forse basta rimanere. Rimanere attaccati a Gesù. Rimanere contro ogni buon senso. Rimanere dando credito ancora alla sua parola. Rimanere tentando di capire. Rimanere tentando di sopravvivere. Rimanere come Giovanni. Ma è troppo tardi. ingoio con il boccone un pezzo della mia ultima notte ed esco.
E ci spostiamo sul Golgota e ascoltiamo quelle che potrebbero essere le parole stavolta del discepolo amato. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre».
Io stavo là sotto e cercavo di pregare. Cercavo parole da inzuppare nel cuore e da lasciar scaturire dalla bocca. Cercavo di pensare al Padre. Cercavo di pensare al Padre. Trascinavo nervosamente la mia vita tra i salmi, picchiando forte alla porta della Bibbia. Io, sotto la croce, cercavo semplicemente di essere, inutilmente. Respiravo a fatica, mi stavano rubando il fiato. Stringevo forte Maria. Mi stavano rubando il mondo, il cielo, muto come una bestemmia, sembrava divertirsi ad avvitarci contro la terra di quel monte mai sazio di morte. Sembrava semplicemente e definitivamente la fine di tutto, perché nessuno le vedeva là sotto le radici. Perché le zolle compatte del Golgota, fatte di una terra impregnata di sangue, nessuno si aspettava potessero aprirsi così. Perché nessuno si aspettava che da quella croce alle parole d'amore e di vita di Gesù seguisse anche una vita carica di parola e di amore. Perché nessuno vedeva in quel Dio crocifisso la debolezza incontenibile capace di forzare per sempre le ragnatele della morte. Perché per tutti noi là sotto la croce era una fine. Solo dopo, solo adesso la croce è diventata uno sguardo nuovo, rinato, sul mondo. E la croce non è rimasta rinchiusa tra le unghie di un evento. E la croce è risorta, nuovo modo di vedere il mondo, di entrarci nel mondo, in qualche modo di forzarlo con la logica della croce. Per scoprire che la poesia di un seme che si apre alla vita si chiama preghiera.
E vorremmo chiudere con tre testi. Il primo di Giovanni Moioli, un prete di Milano, professore di teologia, approfondito cultore, soprattutto di testi spirituali, che in poche parole ci fa ridire il senso dello stare in Gesù come il discepolo amato. E lo pregheremo insieme perché diventi preghiera, come ci ricordava il testo che abbiamo appena ascoltato. Ascolteremo poi invece due poesie, due preghiere. di Turoldo, che penso possono interpretare bene il vissuto, il cuore del discepolo amato. Le ascolteremo. Intanto, insieme, stando seduti, preghiamo il primo breve testo. Vivere come te, morire come te, risorgere come te. E questo perché tu sei con noi e noi siamo con te.
Ma senza né tu né io. Vivo io, non vivo io. Viviamo insieme, tu ed io, certo. Senza possibilità di invertire, se non insieme, né tu né io saremo. Anche peccare, respirare e respirarti, vivere e rivelarti, amare e amarti, pur certo che senza di te anche peccare mi è negato.
Ora lascia, o Signore, che il mio tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci troveremo ancora giovedì prossimo, concluderemo con la figura di Nicodemo, il notturno ricercatore di Gesù, che viene allo scoperto. proprio sotto la croce. Buonanotte.